fiamme oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo. Ora dunque il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Rispose: io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.
Siamo alla seconda grande fase del racconto dell'Esodo, del libro dell'Esodo, momento ovviamente culminante. E come vedete dal testo, la vocazione di Mosè, la chiamata di Mosè in realtà inizia prima. Quei tre versetti finali del capitolo 2 sono fondamentali perché dicono che cosa muove Dio, perché succede tutto questo, quello che verrà narrato lungo tutto il libro. E la narrazione in qualche modo ritorna indietro, no? ci riporta all'Egitto, dicendoci che il faraone, il re d'Egitto, muore, e ci parla della situazione di sofferenza del popolo, di cui già avevamo sentito parlare all'inizio. C'era stata la nascita di Mosè, che aveva suscitato speranze, ma che erano poi fallite per il fallimento e la fuga nel deserto da parte di Mosè stesso. Ma adesso ritorna forte l'esigenza di una salvezza, ed è necessario che quel Dio di Abramo e di Giacobbe, cioè il Dio dei padri, agisca, intervenga, e lo fa in risposta al grido del popolo. Viene ricordato per 4 volte il grido del popolo, che è un lamento che nasce dalla situazione di schiavitù. E di fronte a questo grido di lamento di Israele, per 4 volte Dio risponde. Se leggiamo, Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza, Dio guardò e se ne prese pensiero. Si ricordò. Questo è un verbo che appartiene in modo particolare a Dio. Caratterizza proprio il rapporto, ciò che muove Dio, ecco, il ricordarsi della sua alleanza, la fedeltà a quella decisione che lui aveva preso di legarsi liberamente all'uomo prima e ad Abramo e alla sua discendenza poi. Quindi c'è un richiamo al passato subito, no? Che dice come Dio è presente nella storia, con la sua costante misericordia. Lui si è sempre ricordato della sua alleanza. È interessante perché il brano inizia con la menzione della morte del faraone, quindi al potere transitorio del faraone. Segue, risponde, possiamo dire, un potere invece stabile di Dio, e per questo un potere che dà salvezza. Dio è sempre stato presente, sempre stato attivo in favore di questo popolo. Però come avviene questo? In questi versetti non è detto. Dio dice, decide di intervenire, di prendersi pensiero della situazione di questo popolo, ma non si dice come. E la risposta viene subito dopo, proprio nella chiamata, se vogliamo, nella vocazione di Mosè. Al grido di Israele Dio risponde chiamando Mosè. Interessante perché in questa parte, che inizia appunto qui nel capitolo 3, che finirà poi al capitolo 6, dopo con le piaghe, all'inizio Mosè è nel deserto, alla fine Mosè è tornato in Egitto a fronteggiare il faraone, a cercare di recuperare, se vogliamo, la fiducia del popolo, dal quale si era sentito dire: chi ti ha costituito giudice su di noi? E ci possiamo domandare che cosa ha fatto cambiare idea a Mosè. Perché decide di tornare? Chi glielo fa fare? Si può dire in termini molto, molto comuni. E allora ecco, questo capitolo 3 risponde a queste domande con un testo che è composto in maniera molto bella, anche letterariamente. Sono, come abbiamo già detto ripetutamente in questi nostri incontri, i testi dell'Esodo vengono da tradizioni diverse, ma il redattore le ha composte bene in unità, coordinandole e strutturandole, non ha semplicemente messo insieme, fatto un collage, se vogliamo, anche se troviamo sempre delle ripetizioni, no? Proprio dovute a questi testi diversi che vengono uniti insieme, ma qui sono proprio amalgamati bene. E usa uno schema che è tipico dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento, perché tutte le i racconti di chiamata nella Bibbia fondamentalmente hanno lo stesso schema. C'è un'introduzione con un inquadramento generale della situazione, si potrebbe dire. Poi c'è la vera e propria missione, l'incarico che viene affidato, l'obiezione da parte di colui che è chiamato e infine la risposta di colui che manda e la conclusione con l'accettazione dell'incarico. Qual è lo scopo di questo tipo di racconti, a cui appunto appartiene anche quello che coinvolge Mosè? È quello di legittimare l'attività di colui che viene inviato, cioè per dire che quello che fa non è qualcosa che lui ha deciso, una sua iniziativa che si è levato dalla testa, ma che ha un incarico, ha ricevuto un incarico ufficiale da qualcuno, da un'autorità superiore, e quindi che quello che fa non è riferibile a lui in prima persona, ma proviene da chi lo invia. E proprio in questa prospettiva è importante anche l'obiezione che fa colui che viene chiamato. Cioè, che dice che appunto il soggetto non voleva fare quell'attività, che l'iniziativa non è sua, che ha fatto di tutto per non accogliere, per non ricevere quell'incarico, ma che alla fine è praticamente stato costretto. Se pensiamo per esempio a certi profeti, no? Ecco, come il profeta Geremia, no? Ecco, anche Isaia un pochettino più invece, ecco, nella vocazione di Isaia al capitolo 6 c'è, ecco, Dio dice chi manderò, e Isaia dice manda me, ecco. Invece Geremia, di fronte alla chiamata di Dio, trova tutto, io sono giovane, dove vado, cosa faccio, no? E poi dopo il bellissimo capitolo 20 del profeta Geremia, dove lui dice che io mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre, che non ha una caratterizzazione positiva, ecco, noi tante volte si legge quello come qualcosa di bello, no? Il Signore come l'amante che seduce, no, lì Geremia vuol dire mi ha ingannato fondamentalmente, Quindi c'è sempre questo, come Gedeone anche, c'è sempre, se vogliamo, anche se in maniera più, se volete, umile, ma anche Maria fa le sue obiezioni, no? Di fronte all'annunciazione, no? Ecco. Ovviamente non con questa decisione di certi profeti o anche di Mosè stesso, perché Dio deve più volte ripetere questa chiamata con Mosè. Alla fine c'è la risposta divina che supera ogni obiezione. Quindi il nostro testo in qualche modo esagera questo schema perché, come dicevo, la missione è ripetuta per ben 3 volte. Ci sono 5 obiezioni di Mosè e 5 volte Dio risponde a queste obiezioni. Il racconto dell'incontro, della chiamata, ecco, anche nel testo che abbiamo noi qui, è intitolato il roveto ardente. Che è un testo appunto molto curato, che ha dei particolari, però che in fondo rimane sempre misterioso. C'è un mistero in questo racconto e il mistero è dato fondamentalmente dall'incontro di un uomo con Dio. L'incontro di un uomo con Dio non può essere mai compreso, spiegato. Noi non riusciamo a penetrare fino in fondo il mistero di Dio che si presenta a un uomo. Qui l'autore del testo tenta di dire qualcosa, ci sono delle immagini, ma l'incontro con Dio è un'esperienza non traducibile in concetti, in parole e neanche in immagini. Quindi l'autore usa queste immagini cercando, ecco, di spiegare, di penetrare, di rappresentare forse più che altro questo incontro, ma noi possiamo cercare di comprendere le immagini, ma non possiamo mai pretendere di possedere quello che sta succedendo. Noi diremo tante cose, ma in fondo c'è sempre questo qualcosa in più. Ci sono, ecco, delle indicazioni geografiche, di cui avevamo già accennato l'altra volta, che però anche in questo caso sono molto generiche, perché in realtà, come vedevamo, non sappiamo bene dove stia questo territorio di Madian. Si dice che Mosè va oltre il deserto, ma non si dice dove sia questo deserto, che cosa sia, se è a nord, a sud, a est, a ovest. E anche si parla del monte di Dio, l'Oreb, che viene anche identificato con il Sinai, ma anche questo non è sicuro, perché il Sinai sarebbe molto lontano, ecco, da dove potrebbe essere il territorio di Madian di cui si parla qui. Quindi, più che indicazioni geografiche, ovviamente sono indicazioni di senso, che verranno chiarite. Un po', diciamo, chiarificate nel corso del, poi anche di tutto il racconto dell'Esodo. Quindi Mosè è nel deserto a pascolare i gregge del suocero, inizia il versetto 1. Il deserto, ovviamente il deserto sappiamo, è una terra inospitale. È però l'ambiente dei pastori. I pastori nomadi vivono spostandosi con i greggi nell'ambiente dell'antico Oriente, vicino Oriente, come vediamo altre volte nell'Antico Testamento. Basta pensare a Davide, no? Che quando il profeta Samuele arriva per scegliere il re, è a pascolare con le pecore del padre. Ma il deserto è anche il luogo dell'apparizione di Dio, dell'incontro con Dio, è il luogo dell'educazione alla fede, è il luogo in cui il popolo imparerà la dipendenza radicale da Dio e la necessità di una fiducia senza riserve in Dio stesso. E si dice che un angelo, l'angelo del Signore, gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un roveto. Questa presenza dell'angelo è interessante perché dice l'antichità di questo testo, perché questo era un modo molto arcaico di parlare di Dio. L'angelo è un messaggero di Dio, no? Che veniva in qualche modo messo in campo per salvaguardare la trascendenza di Dio. Ecco. Nella fase molto antica della fede di Israele, pensare che Dio stesso potesse incontrare un uomo, quindi potesse essere visto da un uomo, dopo lo vedremo, è impensabile. Per cui l'angelo è il messaggero, è colui che porta il messaggio di Dio, anche se poi dopo subito si parlerà di Dio stesso che parla con Mosè. Quindi l'angelo è questo messaggero che tiene il posto di Dio in qualche modo. E entra in gioco subito anche il monte. Era arrivato Mosè al monte, e il monte è il luogo dell'incontro. La montagna è il punto di contatto fra la terra e il cielo. È, se vogliamo, la terra che si proietta verso l'alto, verso il cielo. È un'immagine anche questa della vicinanza, la possibilità dell'incontro tra Dio e l'uomo. E Mosè, con le sue pecore, vagando nel deserto, giunge a questo monte, il monte di Dio. E qui il Signore si rivela nel fuoco, in mezzo a un roveto. Mosè si muove per andare a vedere, è un prodigio. Il fuoco arde, ma il roveto non si consuma. E allora Mosè vuole capire che cosa sta succedendo. E questo dice una cosa, l'importanza di rimanere aperti alla novità. Andando a vedere, Mosè si mostra disponibile a conoscere qualcosa di nuovo, di strano appunto. E senza saperlo, proprio grazie a questa sua disponibilità, si avvicina a Dio per l'incontro che cambierà radicalmente la sua vita. Quindi per incontrare il Signore anche noi siamo chiamati a rimanere aperti alla novità. Se noi vorremmo sempre, in fondo, affrontare solo le cose già conosciute. Quante volte l'ignoto ci fa paura, no? Lo evitiamo. Oggi la chiamano la comfort zone, no? Ecco. Rimanere nella comfort zone, nella zona di comfort, nella zona in cui tu ti senti a tuo agio, in fondo tu ti sei fatto tutto il tuo posto, ti ho messo tutto a posto, è tutto conosciuto, tu sai quello che cosa dirà, tu sai quell'altro come reagisce, quindi nulla sarà inaspettato e sconosciuto. Incontrare Dio significa invece andare fuori della comfort zone, e Mosè ha fatto questo. Probabilmente questo roveto, questo arbusto, questo alberello, che è presentato con l'articolo, quindi non è qualcosa di generico, ma è qualcosa che forse era conosciuto. Potrebbe darsi che facesse parte di un santuario, fosse l'albero sacro di un recinto sacro di un antico santuario. E Mosè arriva in questo luogo santo e assiste a questo spettacolo sensazionale. Il fuoco, pur non potendo essere un'immagine completamente adeguata a Dio, perché, come si diceva, non c'è nulla, non c'è nessuna immagine che può rappresentare adeguatamente Dio, ma è un'immagine molto evocativa, se vogliamo, perché il fuoco, come il divino, è incontrollabile. Non ha confini, il fuoco non ha un contorno, se vogliamo. È in continuo movimento, è incontenibile, non può essere racchiuso il fuoco, perché se viene racchiuso o brucia il contenitore o si spenge. Quindi il fuoco poi è principio di vita, scalda, illumina, tiene lontani gli animali feroci nel deserto, no? Permette di cuocere il cibo, e quante funzioni, diciamo, favorevoli alla vita ha il fuoco. Ma il fuoco anche può distruggere. Se cerchi di afferrarlo, ti brucia. Il fuoco è anche simbolo di trasformazione, perché trasforma tutto quello che tocca, lo cambia. O diventa quello che va in contatto col fuoco, o diventa fuoco stesso, o diventa cenere. Così quindi il fuoco è un sinonimo di morte e di vita. Il tempo trasforma e cambia tutte le cose. E anche in questo senso un simbolo del tempo, no? Che trasforma e che non lascia mai le cose uguali a se stesse. E quello che vede Mosè è un fuoco che non si consuma. E quindi è il fuoco della trasformazione. Simbolo del tempo che distrugge e della morte che annienta. E invece questo è un fuoco che non distrugge, che non trasforma, perché questo è il fuoco di Dio. Il racconto della vocazione di Mosè è un racconto di trasformazione. Abbiamo già detto, Mosè deve cambiare, deve diventare un altro, deve cambiare mentalità. Deve lasciare quel vecchio Mosè violento che abbiamo visto uccidere l'egiziano. Deve diventare un'altra persona. E questo avviene non per opera di Mosè, ma avviene per l'intervento di Dio. E se noi vediamo i verbi di questa prima parte del racconto, sono due principali, c'è il verbo vedere e il verbo dire. C'è un fenomeno strano e Mosè va a vedere, va a osservare, a guardare. Ma poi c'è una parola che interpreta quel vedere, perché finché non arriva la parola Mosè non capisce. È un fenomeno misterioso quello che vede. Per lui indecifrabile, ma l'intervento della parola segnala la presenza di Dio. E allora svela il senso di ciò che Mosè sta vedendo. E quando Mosè capisce ciò che sta avvenendo, cioè l'incontro con Dio, non può più guardare, si copre il volto. Perché È possibile vedere il rovescio, ma non è possibile vedere Dio. Il fuoco dunque, con la sua forza simbolica, rimanda a Dio, ma c'è bisogno della parola, perché solo la parola è mediazione di Dio. Mosè ha paura di vedere, si copre il volto per vedere, ma non ha paura di ascoltare, continua ad ascoltare Dio, questa parola. Dio non lo si può vedere, dicevo, la scrittura è piena di questo, insiste molto. L'uomo non può vedere Dio senza morire. Perché, che cos'è vedere? Se non ci pensiamo bene, no? Il vedere ha una pretesa di assolutizzazione, no? Cioè, noi cosa vediamo? Noi vediamo di una persona l'aspetto esterno, esteriore, no? Vediamo come ha capelli, come ha gli occhi, come è vestito, se è magro, se è alto, se è grasso, ecco. E vedendo questo, noi crediamo di vedere la realtà. Ma in realtà noi vediamo solo l'esteriorità. E diciamo, da quello che vediamo, che quello è quella persona. Ma in realtà quando noi vediamo, vediamo il corpo di una persona, vediamo solo l'esteriorità. L'immagine del corpo io la identifico con la persona, che invece è molto di più di ciò che io vedo. Invece l'esperienza dell'ascoltare è molto diversa, perché l'ascolto rispetta il mistero dell'altro, apre alla comunicazione, certamente, ma come il fuoco la parola è senza contorno. Non mi dà l'illusione di percepire tutto ciò che è l'altro. Io non dirò mai che quando ascolto una persona dico è quella persona, sono le parole di quella persona. Quindi Mosè non può vedere Dio, ma può ascoltarlo, e aprendosi alla parola può entrare in relazione con lui. E Dio parla a Mosè e gli si rivela al versetto 6: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio si lascia identificare, Dio si conosce in una storia particolare. Si presenta come il Dio dei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. È la continuità della promessa, è la fedeltà alla promessa. E questa fedeltà si sviluppa all'interno di una relazione interpersonale. Ho visto l'oppressione del mio popolo, dirà. Ho osservato la miseria del mio popolo, dirà al versetto 7. Questo mio indica una relazione di reciproca appartenenza. Il Signore, che è il Dio di Abramo, è anche il Dio di questo popolo, discendenza di Abramo. L'iniziativa è sempre di Dio. È lui che vede la condizione di Israele e se ne prende cura. È lui che ora attira Mosè con questo fenomeno speciale del rovescio che brucia e non si consuma. Ma perché l'incontro ci sia e quindi poi dopo, perché la salvezza e la liberazione avvenga, bisogna che Mosè si muova e vada a vedere. Allora il Signore si rivela e Mosè però deve scoprire questo percorso, questa chiamata fatta da Dio, e riconoscerla in tutta la sua storia, in questo, nell'essere un bambino salvato dall'acqua, nell'acqua, attraverso l'acqua, per diventare il salvatore di un popolo attraverso l'acqua. E Mosè a questo punto è davanti a una svolta. Si diceva, la vita di Mosè sta per cambiare, perché deve tornare nel paese da dove è fuggito, deve farsi accettare dal suo popolo, deve fronteggiare il faraone che ormai lo considera come un nemico. Mosè deve fare questo cammino di ritorno attraverso il deserto, che è anche questo immagine del cammino che farà il popolo liberato attraverso il deserto. Perché questa è l'intenzione di Dio, che Dio rivela a Mosè nel versetto 8. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese. Quindi questo liberare implica il sottrarre, lo strappare dalle mani di un altro, salvare da un pericolo mortale. È importante, bellissimo, e guardate, questo è quello che siamo chiamati a vivere anche noi, no? Nella nostra vita di cristiani. A non considerarci mai come persone libere. Noi non siamo persone libere. Noi siamo persone liberate. E questa è l'esperienza fondamentale, perché è l'esperienza di Israele liberato dalla schiavitù, ma è l'esperienza di ogni uomo. La salvezza è una liberazione che Dio opera per ognuno di noi, da un pericolo mortale. Per Israele era la schiavitù in Egitto, per noi sono le nostre schiavitù. Perché l'Egitto per Israele è come una belva feroce a cui Dio vuole strappare la preda. La salvezza è una salvezza da qualcosa, da ciò che imprigiona, da ciò che rischia di uccidere, da un potere reale e crudele che ci tiene in pugno, che ci fa schiavi. Quindi l'esodo è proprio questo, passaggio dalla schiavitù alla libertà, alla liberazione, libertà da ciò che impedisce di dare un vero culto a Dio. Ma questa salvezza non è possibile se non perché Dio prende l'iniziativa e manda Mosè. È il Signore che è all'origine, per questo dicevo siamo tutti liberati, perché tutti abbiamo all'origine della nostra esperienza un'azione di Dio, forse qualche volta ne siamo poco consapevoli, ma la salvezza passa proprio per l'opera di Dio e per la presenza di un mediatore, l'opera di un mediatore, che ovviamente Cristo è il mediatore perfetto Poi la Chiesa è la mediatrice. Ma Mosè si rende conto che questo è un compito molto grave. Appunto gli chiede un cambiamento radicale, questo tornare da chi lo voleva giustiziare. E allora Mosè resiste. Chi sono io per andare dal Faraone e condurre fuori dall'Egitto i figli di Israele? Dice, risponde Mosè al versetto 11. Chi sono io? La questione riguarda l'identità. E Dio risponde alla prima, a questa obiezione dicendo, io sarò con te. Mosè avrà quindi un incarico autentico. Gli avevano detto appunto, chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Non è uno che si è autoproposto, ma è stato collocato da Dio a compiere questa missione. E non solo, ma Dio è con lui. Ma a Mosè questo non gli basta. E allora ritorna alla carica. Quando vado dai figli di Israele e dico, si fa un film, no, Mosè? Come si fa tante volte anche noi, no? Ci si fanno tanti film nella nostra vita. Ma quando vado dai figli di Israele e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, mi diranno, qual è il suo nome? Che cosa risponderò a loro? Il versetto 13. Ancora un problema di identità, ma questa volta l'identità è su chi manda, è su Dio. Prima Mosè ha detto chi sono io, ora dice chi sei tu. E questo ci dice una cosa importante, che di fronte a una missione divina, la missione data da Dio, l'uomo è sempre, percepisce sempre la propria inadeguatezza, la sproporzione tra sé e il compito che gli viene assegnato. Davanti alla chiamata di Dio si è sempre troppo piccoli, troppo giovani, troppo inadatti, balbuzienti, sempre qualcosa. E Mosè appunto obietta, mettendo davanti la propria incapacità e la propria insignificanza. E guardate, Dio non risponde negando la difficoltà. Non gli dice a Mosè, ma sì, dai, no, no, ma figurati, ma te, ma sei uno, figurati, se io ho scelto te vuol dire, no, che sei uno adatto, Dio non nega le difficoltà, quelle difficoltà che Mosè ha presentato, ma pone la certezza nella sua presenza, io sarò con te. Mosè può andare a compiere questa missione non perché ha delle capacità particolari, si direbbe noi in Toscana, perché è uno ganzo, che lo rendono idoneo, capace, adatto, più adatto di altri a compiere questa missione. No, Mosè può andare perché Dio è con lui. L'unica garanzia che ha è nel Signore. E tanto per chiarire le cose, Dio dà un'assicurazione, dà un segno, ma è un segno per il futuro. Quando tu avrai fatto, il versetto 12, quando tu avrai fatto uscire il popolo d'Egitto, servirete Dio su questo monte. È un segno futuro, di cui ci si renderà conto dopo. Perché? Perché per lasciarsi liberare ci si deve fidare. Occorre la fiducia, fidarsi. È questo che è fondamentale, il fidarsi, non avere un segno. Il segno viene dopo, te ne rendi conto dopo. Quando sarai liberato ti renderai conto di cosa significa essere schiavo. Questa volta è il nostro problema, no? Che quando siamo come su, dopo si vedrà nel corso dell'Esodo, come popolo, ma mostra che in fondo, ecco, era convinto di non stare tanto male in questa schiavitù. Sì, si lamentano, gridano, ma insomma poi alla fine dicono la pancia era piena, alla fine sai, beh, non era tutto così male, no? In fondo tante volte nella schiavitù può darsi anche, noi non ci rendiamo neanche conto di essere nella schiavitù, eh? Per cui Dio dice ci sarà un segno. Ci sarà un segno, ma a liberazione avvenuta. Allora diventerete coscienti, consapevoli della vostra liberazione, conseguenza dell'intervento di Dio. Ma, come succede spesso, Dio è anche accondiscendente, e di fronte all'insistenza di Mosè Dio rivela il proprio nome. E dice: io sono colui che sono. Questa è la presentazione, l'autopresentazione di Dio, si potrebbe dire, no? Qui per la prima volta si trova il nome impronunciabile di Dio, quello che gli ebrei chiamano il tetragramma sacro, perché sono quattro consonanti. E tradurre questa espressione è molto complicato, è stata tradotta in tanti modi, Adesso noi cerchiamo di vedere un attimo, e bisogna partire un pochettino dalla grammatica. Ora non è che voglio fare una lezione di ebraico, però per spiegare, questa espressione io sono colui che sono, già noi ci mette in difficoltà, perché noi dobbiamo sempre, tante volte le lingue antiche che sono molto sintetiche, noi dobbiamo fare una parafrasi per tradurre, già questo poi ecco, ci complica le cose. Ma ecco, l'espressione ebraica che viene usata qui è costituita da due verbi, che è una forma della prima persona singolare, della forma ektol, del verbo essere, unite insieme dalla particella che è il pronome relativo in ebraico, che è asher, va bene? Che indica tutti i vari casi di pronome relativo. Noi abbiamo tanti modi, no? Tanti pronomi relativi, in ebraico c'è solo questo, asher. Per cui quando andiamo a tradurre si può dire io sono ciò che sono, io sono perché sono, io sono quel che sono, cioè tutto, ci si può mettere tutto, capite come? In più il verbo in realtà ha un significato di durata, perché sia l'ebraico che il greco non hanno tanto, non mettono tanto l'importanza sul tempo del verbo, ma sul modo. Allora, non è tanto importante se un'azione è nel passato, nel presente o nel futuro, ma soprattutto se è un'azione, se è qualcosa di compiuto che si sta ancora svolgendo, se è duraturo appunto nel tempo. Per cui questo verbo può essere essere tradotto e significa realmente sia l'imperfetto che il presente che il futuro. Io ero, io sono, io sarò. Ora sappiamo che nella traduzione ebraica, nella traduzione greca della Bibbia, dell'Antico Testamento, questo è stato tradotto io sono colui che è. Cioè io sono l'essere, io sono l'essente. Quindi è stato utilizzato un concetto filosofico. I traduttori in greco dell'Antico Testamento vivevano a Alessandria d'Egitto e inseriti in una cultura greca, quindi ellenistica, quindi sono andati su questo filone. E i padri della Chiesa e tanta teologia ha seguito questo filone, un po' di un Dio che è l'essente, l'essenza, da un punto di vista filosofico. Girolamo, che come sappiamo ha tradotto la Bibbia e la Vulgata e la traduzione latina della Bibbia che abbiamo ancora oggi, che è valida ancora oggi nella Chiesa Cattolica, deriva da quella di San Girolamo, traduce io sono chi sono, come a dire non chiedere troppo, in fondo, cioè, è un rivelare il nome che non vuol rivelare il nome, ecco. Quindi è una risposta per non dare una risposta, ecco. Ancora oggi c'è chi, ecco, pensa che questa sia la vera traduzione, ma se noi andiamo a vedere nell'ebraico il significato del verbo essere, non ha semplicemente riferimento appunto all'essere, all'essenza, ma all'essere in relazione. E tenendo anche conto che il verbo essere in ebraico è molto simile al verbo vivere, allora ecco, questo verbo, in questo caso, in questa frase dell'Esodo, può assumere, diciamo, tre sfumature. È un esserci, un essere presente. Quindi non indica colui che è in astratto, non è un concetto dell'essere, ma è colui che è vicino a te, che è lì dove sei tu. Quindi si potrebbe tradurre io sono il presente, io sono colui che ti è presente. Un'altra sfumatura è quella del significato di essere con. Essere con è io. Quello che Dio dice a Mosè, io sarò con te, io sono insieme a te, io ci sono per essere insieme a te. Quindi un'immagine di compagnia, di relazione, di incontro personale. E poi infine l'essere per, cioè un esserci a favore, a vantaggio dell'altro. Quindi Dio si presenta come colui che agisce, opera con una presenza, con un essere presente, con un'azione di compagnia, di accompagnare e di aiuto. Alla fine, ecco, tanti pensano che la traduzione, il significato più profondo sia io sono colui che è dalla tua parte. E quello che dice il libro dell'Apocalisse, al versetto 4 del primo capitolo, in fondo va in questa direzione, forse è il culmine di questo di questo discorso. L'Apocalisse dice: colui che è, che era e che viene. È il Dio che si rende presente, che ci incontra. È colui che sta arrivando, colui che viene, che è sempre nell'imminenza di agire. Come sappiamo, o se non lo sappiamo, ve lo dico io adesso, manca poco. Il nome di Dio, c'è un comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano, noi l'abbiamo tradotto, non portare il nome di Dio senza significato, dice il comandamento nel libro dell'Esodo. E per fedeltà scrupolosa, se vogliamo, a questo comandamento, gli ebrei non pronunciano mai il nome di Dio. E questo è diventato un po' un problema, ha creato tanti problemi. E in più, in antico, in origine, l'ebraico, come tutte le lingue semitiche, era scritto solo con le consonanti. Le vocali venivano pronunciate, ma non erano messe per iscritto, per cui bisognava sapere come si pronunciava una parola. In più, il nostro nome di Dio ci porta ancora un altro problema, il fatto che il nome di Dio veniva pronunciato solo dal sommo sacerdote all'interno del santuario, cioè quello che noi chiamiamo il Santa Santorum, cioè la parte più interna del Tempio, nel giorno del Kippur, nel giorno dell'espiazione. E i sommi sacerdoti se lo tramandavano in segreto. Nel momento che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, si è persa la memoria di questa pronuncia. Di modo che noi oggi, in realtà, non sappiamo come venisse pronunciato il nome, il tetragramma sacro. Viene ricostruito attraverso certe trascrizioni nei testi greci, guardando i nomi nei quali è presente il nome di Dio. Nella Bibbia ce ne sono tanti, per esempio Elia vuol dire il Signore è il mio Dio, quindi contiene il nome di Dio, il nome Elia, e ce ne sono tanti, quindi attraverso alcuni testi si è ricostruito in qualche modo. Probabilmente la pronuncia è quella che noi usiamo spesso, che è quella Yahweh, anche se per rispetto ai fratelli ebrei non è mai bello, buono pronunciarlo in questo modo, ma pronunciarlo così come fanno loro, cioè quando loro leggono l'Antico Testamento, la Bibbia, per loro è solo quella, la Bibbia ebraica è quella che è il nostro, più o meno è il nostro Antico Testamento, quando incontrano il tetragramma sacro, queste quattro lettere che sono traslitterate nei nostri caratteri YHWH, quando trovate queste quattro lettere, quello è il nome di Dio traslitterato, e quando loro trovano quello nella Bibbia non pronunciano il nome di Dio, ma dicono Adonai, che è un altro nome per indicare Dio, che significa Signore. che cosa hanno fatto? Dato che per loro è così importante non pronunciare il nome, non leggere questo vocabolo, hanno messo, quando nel IX secolo d.C. sono state aggiunte nel testo scritto della Bibbia ebraica dei segni per indicare le vocali, perché non c'era più il Tempio di Gerusalemme, non c'era più il culto, quindi si stava perdendo la corretta lettura. E allora degli studiosi, si chiamano Masoreti, si sono riuniti e hanno posto dei segni per indicare, si chiamano proprio segni per la corretta lettura. Noi volgarmente si chiamano vocali, ma in realtà non sarebbero proprio le vocali, sono tutti dei puntini, dei segnini sopra, sotto, accanto. E allora, quando sono arrivati al tetragramma sacro, non hanno messo le vocali della pronuncia del nome di Dio, ma hanno messo le vocali di Adonai. Il risultato è stato che è venuto fuori che se noi si legge, perché fanno questo? Perché se qualcuno, o per ignoranza o per distrazione, arrivasse, leggesse, e quindi rischierebbe di leggere il nome di Dio, allora non pronuncerà mai il nome di Dio, perché le consonanti sono del nome di Dio, ma le vocali sono di Adonai. E è venuto fuori che cosa? Che se si legge quella parola è Jehovah. E quindi chi dice che il nome di Dio è Geova lo dice per ignoranza, perché effettivamente nel 500, quando si è cominciato, gli studiosi hanno cominciato a studiare l'ebraico, c'è stato chi, ecco, per ignoranza ha interpretato in questo modo, che questo è il nome di Dio. Noi siamo abituati appunto a pensarlo come problema, errore, ed errore è dei testimoni di Geova, però guardate, per esempio, il nome di Dio Geova c'è nel libretto del Nabucco di Verdi, no? C'è una poesia di Carducci, no? Quindi è un errore anche che veniva fatto in maniera anche più ampia, però ecco, i nostri amici testimoni di Geova, ecco, se vengono a dirvi che quello è il nome di Dio, sappiate che in realtà è frutto di un errore. Quindi il nome di Dio non si presenta come la definizione di Dio, sarebbe un assurdo. Dio non può essere definito, il suo nome resta un mistero. Questo Signore assoluto e trascendente, però attraverso questo momento, e tanti momenti come questo, ma questo è un momento decisivo, nel quale ha voluto entrare nella storia degli uomini, ha visto la miseria di un popolo, del suo popolo, ed è sceso a liberarlo. Ha deciso, ha voluto camminare con questo popolo. Accetterà poi nel suo amore di farsi vicino, farsi presente, farsi aiuto, essere Dio con il suo popolo, dimorando in un tempio, in un luogo, finché non entrerà non in un luogo, ma entrerà nell'umanità stessa, nell'incarnazione. La manifestazione del Dio del Roveto giunge al pieno compimento quando la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, cioè Dio con noi.